insieme ai colleghi che ringrazio della Commissione Cultura, e con l'assessore Bona, e io direi che mi sembra corretto cedere la presidenza alla collega presidente della Commissione Cultura, e poi sentiamo magari prima l'assessore Bona e poi dopo.
No, beh, io do solo il benvenuto a tutti e ovviamente sono contenta di presiedere questa importante commissione allargata ai capigruppo, perché oggi abbiamo un argomento importante. Per la prima volta a tutti noi viene presentata la responsabile, la rappresentante di Itinerari Paralleli, la dottoressa Morganti Ilaria, quindi siamo qui per ascoltare.
Assessore. Prego, assessore. Ma anch'io velocemente, perché credo che la serata di oggi debba essere giustamente dedicata all'incontro con Itinerari Paralleli, impresa sociale, anch'io. Ecco, anch'io voglio dare il benvenuto a Ilaria Morganti e a Irene Crosta di Itinerari Paralleli, che insieme al Comune di Cremona sta seguendo il percorso di candidatura a Capitale della Cultura, un percorso che ricorderete tutti, è iniziato proprio un anno fa, nel mese di maggio, qua in sede di Ufficio di Presidenza, dove abbiamo condiviso questa scelta e che poi è passato naturalmente attraverso l'assegnazione dell'incarico, che ha visto appunto Itinerari Paralleli aggiudicarsi appunto la gara. Il percorso è naturalmente già iniziato. Nel corso dell'ultimo incontro vi avevo dato conto di tutta una serie di incontri che erano stati realizzati, di tappe che erano state raggiunte. Da allora qua sono stati effettuati altri passi, l'ultimo pubblico, diciamo così, è stato il workshop con le associazioni culturali, che si è svolto proprio il 14 di maggio in Palazzo Faitati. Ma appunto lascerei la parola a Ilaria Morganti, che poi ci darà appunto un aggiornamento su tutto ciò che è stato fatto e su ciò che ancora dovrà essere fatto. Prego.
Io credo che ci sia lì la presentazione che abbiamo preparato, quindi volevo magari mettermi lì o... Buonasera. Buonasera, da parte mia sono Ilaria Morganti, Irene Crosta, siamo Itinerari Paralleli. Come diceva l'assessore, siamo un'impresa sociale che si occupa di progetti di valorizzazione territoriale a base culturale. In questi anni abbiamo lavorato molto sul tema delle città capitali della cultura, scrivendo e accompagnando altre città che hanno vinto questo titolo in questo lavoro, e non ultimo siamo impegnati anche nello sviluppo della candidatura della città di Pordenone, che sarà capitale nel 2027, per la quale abbiamo scritto il dossier che ha vinto il titolo. Quindi in questi anni ci siamo posizionati molto su questo tema e accumulato anche molte esperienze, sia nella parte di progettazione che poi di gestione di queste iniziative complesse. Vorrei spendere due parole per raccontarvi che cos'è una candidatura capitale, perché forse non tutti hanno presente come funziona questa gara, e poi a raccontarvi come abbiamo costruito il percorso di lavoro, le fasi di lavoro e a che punto siamo rispetto all'avanzamento del lavoro. L'esperienza delle capitali italiane della cultura nasce come interpretazione nazionale del titolo Capitale Europea della Cultura, che ha un'esperienza che ormai 40 anni fa è nata in Europa per valorizzare le città e creare e valorizzare l'identità di luoghi nella geografia europea, non soltanto le grandi città che già hanno una fama e un posizionamento dentro l'ambito culturale, ma anche città che a partire dal patrimonio culturale disegnano percorsi di sviluppo e di trasformazione. L'esperienza europea è stata tradotta in Italia con una gara che ha la stessa forma ma ovviamente una scala ridotta, che è quella delle capitali italiane della cultura. Dal 2016 si sono susseguite 10 edizioni di capitali che hanno visto vincere città molto diverse: Mantova, Palermo, Procida, Parma, Bergamo, Brescia e non ultima appunto L'Aquila, Pordenone e Agrigento, quindi con geografie molto differenti, dimensioni molto differenti e anche delle identità artistiche molto, molto differenti. Quello che accomuna i progetti con i quali le città hanno vinto è la volontà di utilizzare l'esperienza dell'essere capitale come un'opportunità per intraprendere un percorso di trasformazione della città che abbia un orizzonte temporale medio-lungo, quindi che guarda una città a 10 anni e che parte dalla cultura come elemento di trasformazione dei territori. E questa è un po' anche l'idea che abbiamo immaginato che usiamo come ispirazione per il progetto di Cremona. Questo per noi è molto importante perché il dossier di candidatura per noi non deve essere soltanto lo strumento con il quale candidarsi a vincere il titolo, ma anche e soprattutto una pianificazione strategica che la città potrà comunque fare sua e interpretare per i prossimi anni. Quindi la cosa importante è che questo processo generi un progetto che dalla città venga riconosciuto come credibile nella quale la città si possa riconoscere. È proprio per questo che abbiamo costruito un percorso di lavoro che ha come cifra quella della partecipazione, dell'ascolto, dell'ingaggio e poi anche della coprogettazione. Giusto per darvi un'idea di quanto sia importante tutto questo, partecipazione, sviluppo territoriale, interdisciplinarità dell'approccio, vi ho condiviso in questa slide la motivazione con la quale quest'anno il Ministro della Cultura ha assegnato il titolo alla città vincitrice per il 2028. È una definizione dove tutte le parole chiave che vi ho citato prima ritornano in modo molto forte e che segnano anche quelli che sono gli interessi o comunque le priorità che il Ministero riconosce in questo tipo di progetti. Mettere al centro le politiche culturali come opportunità di rigenerazione urbana, inclusione sociale e partecipazione. Dare spazio a programmi che non soltanto sono composti di eventi, ma hanno anche una capacità di rimanere sui territori e di generare impatti. Guardare a progetti di candidatura, non ultimo, che lavorano molto sull'intersezione fra l'ambito culturale e gli altri comparti della città, quindi il mondo della ricerca, della formazione, le realtà associative del terzo settore, il mondo dell'industria, dell'impresa e così via. Questi sono tutti i temi sui quali vorremmo provare a costruire una candidatura anche per Cremona, cercando ovviamente di individuare gli elementi identitari forti che possano spiegare perché Cremona merita il titolo di capitale della cultura. Alcuni riferimenti metodologici per noi importanti sono l'agenda 2030, quindi quali obiettivi la candidatura intende intercettare. Questi saranno obiettivi che ovviamente dovremo individuare lavorando insieme, ma ovviamente le esperienze come quelle della capitale di solito intercettano l'obiettivo 11 sulle città e sulle comunità, gli obiettivi legati alla formazione e all'educazione, l'obiettivo 9, insomma ci sono una serie di intersezioni molto forti con alcuni obiettivi ricorrenti che sarà nostra cura far emergere, perché sappiamo che è sempre importante orientare i progetti culturali in modo coerente rispetto alle indicazioni dell'Agenda 2030. L'altro riferimento che vedete rappresentato nella parte destra di questa slide è un po' più criptico ed è forse più per gli addetti ai lavori, si riferisce all'approccio promosso dalla Commissione europea del New European Bauhaus, che mette al centro della progettazione culturale valori come la partecipazione, il coinvolgimento, la transdisciplinarità, l'inclusività, la sostenibilità e la bellezza. E questi sono un po' dei principi e dei valori chiave che guidano il nostro lavoro e che sicuramente cercheremo di mettere al centro del lavoro di progettazione anche per Cremona. Fasi di lavoro. Il lavoro è organizzato principalmente in quattro fasi. Una prima fase di ascolto, che significa analisi del contesto e progettazione di un piano di engagement, cioè di coinvolgimento della città. Attivazione e ingaggio, cioè cosa si intende, qual è l'obiettivo di questa fase? Costruire una candidatura che sia condivisa con il territorio e con le realtà che già animano e attivano il territorio. La terza fase è una fase di co-scrittura del progetto di candidatura, quindi dopo tutto il lavoro di ascolto, tutto il lavoro di ingaggio, c'è un lavoro di messa a terra, sedimentazione, di perfezionamento di quello che è stato costruito con il territorio, al fine di scrivere il dossier di candidatura. Il dossier di candidatura è di fatto un libro di 60 pagine, 60 è proprio il limite massimo che viene indicato dal Ministero, dove il progetto di candidatura viene dettagliato in tutte le sue parti: obiettivi, impatti, programma culturale, governance, economie e via dicendo. E poi c'è una parte che è quella che va con la consegna del dossier, che non è soltanto presentare la propria candidatura, ma anche fare un lavoro di comunicazione, promozione e divulgazione della candidatura, affinché Cremona venga riconosciuta come una città che su questi temi si sta posizionando con un progetto molto chiaro. E quindi c'è tutto un lavoro di comunicazione che, in modo parallelo alla costruzione dei contenuti, già adesso abbiamo iniziato a fare e che andrà avanti anche oltre la consegna del dossier. Giusto per darvi alcuni riferimenti, quando il dossier verrà presentato, siamo in attesa di sapere quali siano i tempi effettivi della consegna, ma ci aspettiamo che sia come negli anni precedenti, fra settembre e ottobre, al più tardi, segue un periodo di valutazione da parte del Ministero, che nomina una commissione per fare questa valutazione. L'esito della valutazione è la selezione di 10 città finaliste, che poi vengono invitate a Roma a presentare il progetto. Dalle 10 città finaliste poi viene individuata la città vincitrice. Tenete presente che mediamente nelle edizioni precedenti hanno partecipato alla gara di capitale circa in media direi 25 città, quindi ogni anno la competizione è molto alta su questa gara, ed è per questo che è importante che, oltre al lavoro di costruzione dei contenuti, ci sia un lavoro di comunicazione e divulgazione che racconta il posizionamento di Cremona rispetto a questo tema. Lo racconta internamente, perché è molto importante che i progetti di candidatura siano progetti che la cittadinanza conosce e condivide, oltre che ovviamente tutto il sistema degli operatori e delle istituzioni, e una conoscenza verso l'esterno, perché è importante che anche Cremona si possa posizionare fra quelle città che fanno della rigenerazione urbana a base culturale una strategia di sviluppo per i propri territori. Dell'ascolto. Questo è quello che in questo momento abbiamo fatto per ascoltare la città. Abbiamo organizzato tutta una serie di incontri sia con le aree e gli assessorati del Comune di Cremona e le persone di riferimento del comune interne al comune di Cremona. Abbiamo fatto un lavoro di ascolto delle istituzioni culturali, abbiamo iniziato un lavoro di ascolto delle istituzioni culturali, abbiamo intervistato il sovrintendente del Teatro Ponchielli, abbiamo incontrato la direttrice del Museo del Violino, la Fondazione Stauffer, il Museo Diocesano, abbiamo avviato tutto un ciclo di colloqui con le istituzioni del territorio, Camera di Commercio, Provincia di Cremona, Fondazione Arve di Bruschini e i soggetti promotori che stanno sostenendo la candidatura. Abbiamo aperto un dialogo con l'università, in particolare con università, con il Politecnico, con l'Università Cattolica, incontreremo l'Università di Pavia. Abbiamo avuto degli incontri con la rete di Giovani in Centro, quindi tutti gli operatori che fanno parte della rete, che rappresentano un'intersezione molto interessante fra mondo culturale e sociale. Abbiamo anche avviato una serie di sopralluoghi in luoghi importanti per la scena culturale della città, quindi Palazzo Affaitati, Palazzo Grasselli, abbiamo visitato il San Francesco, abbiamo visitato l'ex Fornace Frazzi, abbiamo fatto una visita a entrambi i campus delle università e abbiamo iniziato ad attraversare i luoghi e anche a indagare quelle che sono le progettualità che in questi luoghi stanno prendendo forma. Inoltre abbiamo organizzato una serie di appuntamenti che concludono questa prima fase di incontri con altri soggetti del territorio che era necessario intercettare. Qua trovate un breve elenco degli appuntamenti che sono in programma fra questa settimana e la prossima. Con la prossima settimana vorremmo concludere questo primo ciclo di ascolto che è stato davvero molto intenso e ricco di stimoli e suggestioni che ci hanno aiutato molto a entrare nelle dinamiche della città. Poi abbiamo un'altra cosa molto importante che abbiamo organizzato nell'ultimo mese, è stato un workshop che è avvenuto il 14 di maggio, quindi molto recente, al quale abbiamo invitato a partecipare e hanno partecipato oltre 60 realtà del territorio per un totale di 80 partecipanti, come vi dicevo, sia del mondo culturale che sociale. Abbiamo organizzato 5 tavoli di lavoro che abbiamo gestito secondo una modalità che è quella del work café, cioè abbiamo fatto ruotare le persone intorno a 5 tavoli differenti per raccogliere il loro punto di vista rispetto a delle questioni che ci sembrava interessante indagare per far emergere quello che può essere l'oggetto della candidatura. I 5 tavoli avevano 5 temi differenti che in modo molto sintetico abbiamo sintetizzato con questi titoletti: identità, punti di forza, sfide, criticità, relazioni e territorio. Poi di ognuno di questi punti brevemente vi dirà Irene quali sono le questioni più interessanti emerse che ci hanno aiutato anche a posizionare un po' i temi più forti rispetto alla città e alla candidatura. Prossimi passi, quali sono i capitoli di lavoro sui quali stiamo lavorando e che ci occuperanno nelle prossime settimane? Prima di tutto la comunicazione. Già nel corso degli ultimi mesi, direi ultime settimane, abbiamo intrapreso una relazione con lo studio Corraini che seguirà la capitale nella costruzione e nello sviluppo della brand identity. È una brand identity dinamica, nel senso che per noi è molto importante che la brand identity sia espressione del lavoro di candidatura. Il lavoro di candidatura andrà configurandosi in modo sempre più preciso nel corso delle prossime settimane e durante l'estate. Quindi era impensabile poter produrre una brand identity a un logo oggi senza aver portato avanti il lavoro sul concept della candidatura. Però dall'altra parte abbiamo bisogno che inizi a configurarsi l'identità grafica e il racconto di questa candidatura. Quindi abbiamo iniziato un dialogo molto stretto con loro per confrontare quello che sta emergendo dal lavoro di ascolto, confrontare delle reference che loro stanno utilizzando per lavorare sulla brand identity e andremo avanti in modo parallelo ma coordinato per fare in modo che la brand identity che loro sono in grado di disegnare adesso con gli elementi che sono a disposizione possa poi perfezionarsi nel corso delle prossime settimane e mesi ed arrivare alla configurazione di un'identità grafica definitiva nel momento in cui chiuderemo e presenteremo il progetto di Cremona Capitale. L'altro grosso capitolo di lavoro sul quale stiamo lavorando è questo lavoro di ascolto con il nuovo ciclo di incontri già programmati, dei quali vi dicevo prima, e che è un, diciamo, come dicevo, abbiamo l'obiettivo di chiudere entro la prossima settimana, ma questo non significa che smetteremo di fare l'ascolto, significa che con tutto questo materiale entreremo nel merito del lavoro di definizione del concept di candidatura, definiremo la struttura del dossier, ma andremo avanti a raccogliere testimonianze, raccolti per affinare sempre di più il progetto che saremo in grado di presentare. Terzo punto riguarda la governance del progetto, quindi c'è un tema di formalizzazione del comitato promotore, del suo ampliamento in modo tale che possa essere un organo rappresentativo del territorio di supporto alla candidatura. Il quarto capitolo, grosso capitolo di lavoro, riguarda la messa a terra di tutto il lavoro di ascolto fatto fino adesso, in particolare la definizione del concept di candidatura, cioè dell'oggetto, dell'elemento identitario che racconta che racconta Cremona. Significherà scegliere un titolo, scegliere un tema e definire come questo tema poi si declinerà nel programma culturale che sarà descritto nel dossier di candidatura. E ultima cosa, almeno per il prossimo mese di lavoro, l'organizzazione di alcune giornate di coprogettazione per la stesura del programma culturale. Abbiamo immaginato che a inizio luglio, nelle giornate del 6 e del 7 di luglio, vengano invitati gli operatori del terzo settore culturale e sociale che hanno già partecipato al workshop e quanti del territorio fossero interessati a intervenire, per scrivere insieme i progetti che verranno inseriti nel programma culturale della candidatura. Questa è una cosa molto importante perché, come vi dicevo in premessa, il fatto che i progetti di candidatura siano espressione della città è uno degli elementi di valore che più vengono considerati in fase di valutazione. Quindi è un passaggio importantissimo al quale dedicheremo molta attenzione, sia per la costruzione del format del lavoro di quei giorni, sia per valorizzare le idee che nascono dal territorio in un programma che possa essere innovativo e interessante anche per la Commissione. Io passerei a Irene per un breve approfondimento rispetto ai punti principali che sono... Brevemente, appunto, per darvi qualche input, sì, rispetto al convegno del 14, al workshop del 14, e poi siamo a disposizione per domande e approfondimenti.
Sì, appunto, ci tenevamo anche a fare un po' un approfondimento veloce per raccontarvi quello che è iniziato ad emergere da questi 5 tavoli di lavoro. Perché è stato un appuntamento molto partecipato, hanno partecipato più o meno 80 persone per 60 realtà del comparto socioculturale della città. I 5 tavoli di lavoro, come anticipava Ilaria poco fa, sono 5, e l'ascolto delle persone che hanno partecipato a questi tavoli per noi è stato molto, molto importante, quindi ci tenevamo anche a condividerlo con voi oggi. Il Work Café è a cui gli faceva riferimento Ilaria prima, è uno strumento di intelligenza collettiva, per cui appunto è anche importante dire che le persone, alternandosi sullo stesso tavolo, man mano hanno aggiunto a quello che hanno portato i gruppi precedenti, quindi anche questo lo dico un po' come elemento di valore che hanno potuto portare i partecipanti durante questo appuntamento. Il primo tavolo dedicato all'identità, sono usciti un po' di di concetti e di immagini. La prima è il rapporto con il tempo, un tempo lento che secondo le persone che hanno partecipato caratterizza la città. La musica come anima della città, quindi come elemento identitario. L'eccellenza artigiana e il valore del saper fare, quindi come l'artigianato e il saper fare un po' come radici identitarie della città. Una qualità della vita elevata a misura d'uomo e il senso di comunità come altro elemento che è stato riconosciuto, e le numerosi reti e relazioni che sussistono all'interno del diciamo del tessuto cittadino come città da scoprire e composita. Il secondo tavolo è quello dedicato ai punti di forza, quindi un po' la domanda che è stata fatta è perché Cremona dovrebbe diventare capitale italiana della cultura. In questo caso interessante sono usciti quattro tematiche principali. Il primo è il desiderio di volere attribuire un valore alla cosiddetta cultura sottotraccia, quindi non soltanto alla cultura alta, tra virgolette, ma anche alle forme artistiche di comunità e culturali che magari a volte vengono classificate come subalterne. Il secondo punto interessante che è emerso in modo collettivo è il fatto che Cremona sia una città a misura d'uomo e che quindi sia accessibile e attraversabile. Questo è stato identificato come un punto di grande valore. Il terzo è la necessità e l'importanza di fare sintesi e quindi dare valore alle esperienze e ai progetti culturali esistenti che sono numerosi, e poi una consapevolezza condivisa del fatto che Cremona sia davvero una città ricca di culture, di storie, di artisti, di paesaggi diversi, in particolare con un focus specifico particolare per quanto riguarda la musica. Quindi tornano, ci sono delle affinità con quello che è uscito sul tavolo delle identità. Il terzo tavolo, che fa un po' da contraltare ai punti di forza, che sono le sfide e le criticità, che è un tavolo che diciamo non voleva essere e non è stato un contenitore di lamentele, ma è molto importante per quello che riguarda Capitale della Cultura, perché il dossier parte proprio dal chiedersi quali sono le mancanze che si possono migliorare, le sfide della città su cui poter lavorare. In questo caso la domanda guida era: quali sono le sfide che Cremona vuole affrontare con la candidatura a capitale? Ne sono uscite alcune, ve le dico velocemente anche in questo caso, poi se avete domande ovviamente potete chiedere. La prima sfida è rendere la città accessibile alla cultura. La seconda è il rapporto con il contemporaneo, quindi come si possono creare delle relazioni di intersezione tra l'artigianato e i linguaggi tradizionali e i linguaggi della contemporaneità. La terza sfida è come rendere Cremona una città per i giovani, che è stata identificata come una priorità. La quarta sfida, recuperare il rapporto con il Po e con i fiumi, con la tradizione agricola e il territorio. E l'ultima sfida è superare la frammentazione, intesa come il coordinamento tra gli operatori del settore socioculturale e anche l'interconnessione tra operatori e settori diversi. Il quarto tavolo, a nostro avviso anche questo molto interessante, dedicato alle relazioni, quindi come funziona il sistema socio-relazionale di Cremona, ovviamente con un focus legato all'ambito socio-culturale. Sono emersi in questo caso quattro asset diversi. Uno è il fatto che ci sia, opinione dei partecipanti, un capitale umano con alta competenza e qualità, quindi tante persone con competenze diverse, molto specializzate. La presenza di reti informali significative come elemento valoriale relazionale in città, il fatto che alcune istituzioni culturali hanno importantissime connessioni internazionali, quindi anche a livello culturale è un fatto riconosciuto dalle persone, dai professionisti e professioniste del comparto socioculturale, e poi che ci sia già una varietà di enti e linguaggi culturali, che non c'è un linguaggio culturale unico, ma ce ne sono diversi. Una criticità che è emersa, o meglio, forse lo definirei più un punto su cui si vorrebbe lavorare, è la difficoltà a farsi e dirsi come sistema compatto vero e proprio per la mancanza di accesso ad alcuni target in particolare, e quindi un desiderio di avere più innovazione nel comparto socioculturale. L'ultimo tavolo invece è quello del territorio, quindi qual è il rapporto di Cremona con il proprio territorio? In una candidatura a capitale della cultura è sempre molto importante guardare anche cosa sta fuori, no? Il confine istituzionale del comune, della città, e quindi la relazione con il territorio che è in relazione con la città, che può essere un territorio fatto di paesaggio, non soltanto di provincia o di altra struttura formale di riferimento. In questo caso sono emersi tre grandi questioni: il fatto che banalmente la provincia di Cremona sia molto lunga, quindi ci sono diversi centri di gravità, e quindi il fatto che Cremona, a differenza di altre province, di altri territori, rimanga un po' un'isola in questo territorio allungato. L'importanza dei fiumi come identitari e come risorse naturali, e la costellazione di paesi e paesini che stanno intorno alla città, la campagna e la pianura. Quindi questo in molto sintesi sono un po' le cose che sono emerse da questi tavoli, che a nostro avviso sono appunto molto interessanti perché ci hanno dato moltissimi elementi su cui ragionare, appunto per poter arrivare a un concept della candidatura che tenga dentro un po' tutte queste cose e una percezione corale della città da tanti enti e da tante persone che abbiamo ascoltato e stiamo ascoltando. Grazie.
Sì, grazie mille di questa spiegazione. Giunge molto a proposito questo incontro, perché ci dà fiducia nel futuro, viste le classifiche nelle quali Cremona è stata giudicata recentemente in recessione, quasi su tutti i capitoli, su tutte le descrizioni. È dell'altro giorno, di ieri o dell'altro ieri, la certificazione che su tanti parametri di giudizio la nostra provincia, e quindi il nostro capoluogo, è risultato ha dei risultati via via peggiori rispetto all'anno scorso. Quindi abbiamo proprio bisogno di guardare al futuro per risalire la china. Non sono state forse dette altre criticità, ma probabilmente a voi sono state riferite, che è l'isolamento geografico di Cremona. Questo è uno dei punti che ci preoccupa di più, che preoccupa di più tutti coloro che si occupano della città, come noi che amministriamo. Modestamente ci rendiamo conto che raggiungere Cremona non è semplice dai grandi centri che sono attorno a noi, come Brescia, Milano, Mantova. Mantova non ne parliamo neanche, perché è praticamente irraggiungibile. Quindi ci serve, ecco, questo bagno di questo lavoro di così importante per risollevare il nostro spirito e guardare al futuro della città con un po' di ottimismo, di positività. Do la parola al consigliere che me l'ha chiesta prima.
Grazie Presidente. Io mi rivolgo all'assessore per complimentarmi, perché l'occasione che stiamo cercando di cogliere è davvero importante. Sarebbe in grado di dare molta luce alla città a livello locale, nazionale e internazionale. Quindi è un traguardo che ci prefiggiamo di raggiungere e che farà, o farebbe comunque, della città un grande traguardo, un trampolino per poter magari proseguire sulla strada che la Presidente ha appena espresso. Quindi davvero complimenti per la scelta che si è voluto intraprendere e per il lavoro che state facendo, già ho visto anche in maniera molto capillare. Due brevi quesiti, uno è un mio limite e l'altro è più tecnico. Il mio limite: non ho compreso i tempi. Noi oggi 2006 partecipiamo per una candidatura che verrà assegnata, dopo mi risponde, che verrà assegnata nell'anno X, quindi quanto tempo manca alla proclamazione, se sarà quest'anno l'assegnazione e fra quanti anni sarebbe poi eventualmente la medaglia che ci potremmo mettere al petto. Il secondo aspetto è più tecnico, da membro di Commissione Bilancio. Quanto costa la città di Cremona questa candidatura, la collaborazione con Itinerari Paralleli, piuttosto che tutto quello che è legato a spenderci, a proporci come città, come capitale europea per la cultura italiana? Quindi sono due domande brevi, penso che possa rispondere in maniera puntuale. Grazie.
Va bene.
Consigliera Alquati.
Grazie Presidente, ringrazio anch'io per questo momento, che è sempre un confronto molto, molto interessante. E quindi mi unisco anch'io ai complimenti fatti dal collega Ghidotti per questa sfida, perché credo davvero che la nostra città ne abbia assoluto bisogno. L'impegno è trasversale, perché ieri credo all'unanimità il Consiglio Comunale ha sottoscritto un ordine del giorno a sostegno di questa candidatura, anche Regione Lombardia e i consiglieri territoriali si sono uniti al netto delle appartenenze per sostenere questa candidatura. Io avevo alcune domande, alcune di natura proprio tecnica e una che rivolgo poi direttamente all'assessore Bona. Prima parlava, dottoressa, del fatto che si candidino sempre più o meno 25 soggetti, quindi io chiedevo di fare un po' Mannheimer, di farmi un po' un sondaggio sul 2029, lo dico con complimenti perché tutti sanno che ho un'ammirazione per Mannheimer. Chi sono i competitor in questo momento e quali, secondo lei, secondo voi, è una domanda anche un po' politica, possano essere gli elementi a vantaggio della candidatura di Cremona? Prima leggeva ad esempio quelli della città di Ancona, no? Quindi quali potrebbero essere i nostri elementi rispetto ad altri? Ho visto anche la rete, l'aggiornamento dei passi che aveva abbozzato l'assessore Bona nella precedente commissione, quindi mi interessava capire anche da un punto di vista politico, oltre all'approvazione del nostro Consiglio Comunale, agli approcci con Regione Lombardia, quali altre interlocuzioni politiche siano stati fatti. E poi solo una considerazione più tecnica rispetto al workshop. Hanno partecipato alcune persone che conosco e mi hanno rappresentato, oltre all'importante adesione in termini numerici, proprio anche la soddisfazione del confronto. L'unica cosa che lamentavano, lo dico non per fare polemica perché siamo tutti qua per andare nella stessa direzione, ma probabilmente, detto loro, era anche il primo incontro, che i soggetti erano tanti, il lavoro è stato intenso, ma forse mancava una parte finale più di una sorta di feedback rispetto alla giornata. Quindi se può essere uno spunto di miglioramento lo metto qua sul tavolo. Io non ero presente, chi me l'ha riferito non l'ha fatto in termini polemici, ma assolutamente immagino anche che in un primo incontro, essendo tanti i soggetti aderenti, fosse anche una cosa facilmente prevedibile. Quindi queste sono le mie domande. Grazie.
Consigliere Portesani, grazie.
Grazie Presidente, grazie anche per l'illustrazione chiarissima del percorso che avete intrapreso, che sembra essere, diciamo, molto, molto chiaro, ecco, molto anche coerente con quello che era lo spirito di questa iniziativa, auspicata tra l'altro anche da alcune forze di opposizione che l'amministrazione sta portando avanti con coraggio, e mi associo all'augurio che questa possa essere una possibilità importante per la nostra città. Io avevo alcune domande rispetto all'elenco dei soggetti coinvolti finora ascoltati e che alcuni parteciperanno anche in veste di promotori. Mi colpiva l'assenza della Fondazione Città di Cremona, che ok, perché non l'ho letto nell'elenco, che è un soggetto tra l'altro proprietario di un patrimonio artistico veramente importante, in parte anche esposto presso il Museo Civico. Mi colpiva poi il fatto che non fosse presente, ma qui immagino che possa essere stato chiesto e negato, ecco, per ragioni di opportunità, non vedevo tra gli interlocutori Regione Lombardia. Allora mi chiedevo se in ragione dell'approvazione da parte del Consiglio regionale del sostegno alla candidatura di Cremona fosse possibile un coinvolgimento anche della Regione, perché sappiamo che avremo un competitor sul territorio regionale anche abbastanza agguerrito, ecco, quindi sarebbe secondo me utile, se formalmente possibile, attivare anche quell'interlocuzione. E poi una battuta rispetto ai luoghi che avete sopralluogato: vi suggerisco di vederne altri due che non erano nell'elenco, che sono Palazzo Cittanova e Santa Maria della Pietà, che sono due immobili che in questo momento non sono utilizzati per ragioni di manutenzioni che non sono state effettuate, per problematiche comunque di agibilità di quegli immobili, e che sarebbe molto bello vedere recuperabili all'interno di questo percorso o a margine di questo percorso, in quel lavoro poi di messa a sistema, no? Che, di fermento che poi deve continuare anche dopo l'anno della candidatura, che mi sembra essere poi lo spirito essenziale di questa iniziativa. Grazie.
Consigliera Ceraso.
Grazie. Io stavo ragionando in termini di risorse, e quindi faccio un po' la domanda contraria a quella che ha fatto prima il consigliere Ghidotti, e cioè più che quanto costa, quanto abbiamo intenzione di investire in questa attività, perché sappiamo che il capitolo cultura non è mai un capitolo particolarmente abbondante, diciamo così, e secondo me però, se vogliamo fare un'impresa, qui il bilancio dobbiamo, diciamo così, forse fare un ripensamento sull'investimento, no? Cioè, mentre prima forse non avevate, diciamo così, veniva sempre sacrificata in funzione di cose più importanti, magari ritenute comunque prioritarie più che più importanti, ecco. In questo momento però volevo capire se si inverte un po' la rotta, e mi dico anche che quello a cui accennava prima la nostra Presidente D'Ambrosio, e cioè il fatto che sulla classifica del Sole 24 Ore siamo scesi di parecchie posizioni, ma la cosa che mi preoccupa di più è che in particolare sul tema cultura siamo piuttosto verso il fondo, e mi sembra che invece le altre città, come sono state Mantova, Pistoia, Parma, Bergamo, Brescia, Pordenone e anche Ancona, erano tutte posizionate soprattutto sul tema cultura in termini di investimento nella parte alta. Quindi mi chiedo della classifica, quindi mi chiedo se questo può essere un elemento di criticità, cioè una città che ha l'ambizione di presentarsi come un progetto importante, quanto è disposta ad investire in termini non soltanto di ciò che potrà raccogliere al di fuori, no? Quindi con soggetti privati, ma noi come amministrazione quanto abbiamo intenzione di, che previsione c'è di investimento sui capitoli del comune, anche perché prima il consigliere Portesani ha un po' citato, credo in maniera un po' provocatoria, due palazzi molto importanti che qua a Cremona sono chiusi. Io metto anche il tema del museo, il nostro museo, adesso non so se c'è una previsione di climatizzazione, ma manca un elemento fondamentale che lo renda veramente fruibile d'estate. In più abbiamo sempre detto e ci stiamo dicendo da anni che non è più il tempo delle grandi mostre, ma insomma nelle città che sono state capitale italiana della cultura qualche grande mostra l'hanno fatta, quindi mentre qua adesso si è puntato nel tempo sempre a dare diciamo così piccoli contributi a tutto il territorio, no? Per cercare di far crescere le associazioni, ma forse uno degli elementi anche importanti di una candidatura di questo tipo non può non essere quella di diciamo valorizzare. Aspetta un attimo. Ok. No, scusa, mi ho aspettato un attimo. No, dicevo, una di queste credo che insomma il poter pensare un po' in grande almeno in questa occasione sia come dire la vera opportunità che potrebbe fare un po' la differenza, ecco, perché comunque i dati ci dicono in questo momento che sulla cultura non abbiamo investito tantissimo in termini di risorse comunali, naturalmente, che non vuol dire che non ci sia tutto un altro mondo che comunque crei ricchezza, ecco, in questo ambito, però ero un po' preoccupata in questo senso, quindi chiedevo anche non tanto forse alla parte che ci sta seguendo, che magari può dirci l'esperienza degli altri comuni, quanto al nostro assessore, che intenzioni ci sono in questo senso.
Consigliere Galli.
Grazie. Soprattutto ringrazio le relatrici di Orizzonti Itinerari. Io comunque vedo già l'orizzonte, oltre l'itinerario. E comunque, Bene, bene, fa piacere. Sono affascinato da questo percorso, mi piace molto, come tutti, spero che questo sia un percorso, come sto detto a tutti, condiviso e su cui sarà dato da tutti consiglieri, giunta, amministrazione, il massimo del supporto. Per il resto volevo dire, visto che è stato buttato il sasso, che Palazzo Cittanova e Santa Maria della Pietà al piano delle opere pubbliche sono già stati stanziati dei denari per cominciare a sistemarli, quindi voglio dire, è già nell'ottica la sistemazione di anche questi due spazi. Poi c'è anche questa, quello che aveva fatto su San Marcellino, che è una cosa molto importante il bando Cariplo vinto, che anche quello sarà uno spazio molto importante per la cultura. E mi ha colpito molto e volevo chiedere cosa ne pensano le due relatrici sul punto di forza, il valore che hanno detto, il valore della cultura di comunità, quella che avete detto sotto traccia, che secondo me è molto importante, perché so che a Cremona c'è proprio un grande, come dire, fermento, valore culturale di realtà di questo, a parte le istituzioni che hanno il loro, il loro appeal già e la loro forza conosciuta anche a livello nazionale e internazionale. Secondo me questo, come avete percepito questo punto di forza che è uscito, che secondo me è molto importante. E poi volevo chiedere anche io, così come curiosità, da uomo della strada, come si può dire, se poi la scelta, quella che nella loro esperienza hanno, se poi quando verrà nominata la vincitrice, quanto contano anche ragionamenti politici e quanto contano effettivamente il valore dei dossier, o quanto dopo subentrano dinamiche di altro genere, anche geografiche, per dire sparo a caso, se un anno è Cremona, l'anno dopo per dire Mantova non può essere, perché non so se mi sono spiegato, se entrano dinamiche anche a livello geografico o anche di altro genere, se non proprio quello specifico sul valore del dossier. Grazie.
Di equilibri. Consigliere Ardigò.
Solo per ritornare anche al discorso che ha appena fatto il consigliere Galli e per ribadire un concetto del consigliere Alquati. Io nei questi punti di forza non ho visto il discorso della cultura sportiva. Lei ha detto due volte inclusione sociale, era anche scritto sulla seconda slide. Chiedo scusa, ma credo che l'inclusione sociale parta anche dalla cultura sportiva. Chiedo scusa se dico io e mi chiedo scusa fin da adesso. Sono stato invitato a Pesaro nel 2024 come relatore e l'anno scorso a Gorizia come relatore. E anche lì non ho visto un'attenzione alla cultura dello sport, non all'attività sportiva, vorrei essere molto chiaro. Io ero presente il 14 maggio. Non ho avuto modo di parlarne perché ero in tavoli diversi, però credo che sia un momento che caratterizza, abbiamo parlato tanto di identità, la nostra identità del territorio. Ripeto, sono stato presente ai tavoli, come ha detto anche la consigliera Socquati, quello che è mancato alla fine è mancata la sintesi, permettetemelo. Ecco, io avrei magari focalizzato qualcosa meno, però avrei cercato di fare sintesi di quello che si era stato detto. Ecco. Spero di, non ero come consigliere, ero come mi ha mandato un'associazione di cui... chiedo scusa, sono presidente di giuria in due concorsi letterari e giurato in un altro concorso. Ecco, era per quello che ero presente.
Consigliere Frassi.
Scusate, pensavo dovesse fare la chiusa. E anch'io mi associo al ringraziamento per la presentazione davvero molto efficace e per il grande lavoro che è stato svolto fino adesso e che sicuramente vi aspetta con un coinvolgimento molto importante a livello territoriale. E l'impressione che ho avuto, e vi prego correggetemi se è un'impressione, come dire, fallace, è quella che tra le linee operative ci sia proprio il mettere a sistema. Mettere a sistema tutto quello che la città sta offrendo, offre da anni, attraverso una scaletta, un planning di lavoro che proprio parte da quello che dicevate, no? Da quello che è l'ascolto, quindi capiamo che cosa c'è, mettiamo a sistema con le diverse realtà, perché, e questo è un mio appunto, quello che spesso manca, qualcuno prima ha parlato di fermento, è la comunicazione, perché non sai quello che fa un altro, perché non ti arriva, perché ti è sfuggito, perché non segui i canali soliti che tu invece utilizzi per intercettare delle attività, e questo penso che sia un focus abbastanza importante. Faccio un passo indietro a quelle che un tempo si chiamavano le parole chiave, che voi avete presentato come identità culturale, apertura internazionale, rigenerazione urbana, inclusione sociale e partecipazione. La finalità appunto è poi quella di mettere insieme un dossier che dia voce in primis, se ho ben inteso, a un processo di trasformazione futuro. Quindi metto a sistema, ci sono le parole chiave e poi il focus è la trasformazione del futuro. Bene, quale di queste parole chiave secondo voi può essere la parola chiave più importante o che comunque è quella che può dare davvero la stura a un processo di trasformazione futuro significativo, o se egualmente tutte concorrono? Grazie.
Consigliere Segalini.
Grazie della presentazione. Io ho una curiosità, nel senso che quando si cerca di creare un sistema complesso che magari non è proprio organicamente già strutturato, come può essere magari la città di Cremona, ovviamente si hanno tanti interlocutori e voi li avete elencati, però storicamente Cremona è sempre stata una città abbastanza conservativa da questo punto di vista. Che idea vi siete fatte dopo tutte le interlocuzioni che avete avuto? Anche perché credo che in questo momento fondamentale sia poi il passaggio al comitato promotore e quindi anche chi darà un netto slancio a tutto il progetto. E storicamente Cremona, diciamo che ha bisogno della miccia per trovare entusiasmo, e questa è un po' una preoccupazione che può venire da cittadino cremonese. E l'altra cosa, non demoralizziamoci troppo sulle statistiche del Sole 24 Ore, perché parlano di una provincia di 350.000 abitanti, siamo 70.000 a Cremona e parlano di quanti pediatri abbiamo in provincia, per cui, cioè, insomma, non facciamo di tutto un'erba un fascio, se partiamo demoralizzati probabilmente è tutto più difficile. Grazie.
Dopo questo ampio giro di domande, lascio la parola alla dottoressa Morgante.
Ho cercato di prendere appunti e di riaggregare per aree tematiche, per cui andrò in ordine sparso, ma dovremmo parlare di tutto. Partirei dalle questioni più legate alla procedura di partecipazione della gara e ai tempi. La gara di quest'anno è per il titolo del 2029, quindi i tempi sono presentare la candidatura entro, diciamo, fine settembre 2026, aspettare la valutazione della commissione che di solito arriva fra dicembre e gennaio 27, se si viene selezionati presentarsi in ministero di solito fra fine febbraio e inizio marzo del 27, l'aggiudicazione viene fatta quasi contestualmente, quindi nel mese di marzo, e poi una volta assegnato il titolo passano un anno e mezzo. Questo anno e mezzo è fondamentale perché la realizzazione del progetto di capitale è molto complesso e quindi richiede tutto il tempo che trascorre fra il 27 e il 29, e poi perché, come vi raccontavo prima, l'idea è che sia un percorso che non si esaurisce dentro l'anno di capitale, ma che inizia negli anni di preparazione al suo culmine nell'anno della capitale, e poi è una coda lunga che si mantiene nel corso del tempo, perché quello che si è imparato da queste esperienze negli anni è che bisogna assolutamente evitare la situazione dell'eventificio, un anno strapieno di eventi che poi, arrivati al 31-12 di quell'anno, si chiudono e non si vede più nessuno, ma bisogna cercare di attivare una serie di meccanismi che poi possano continuare ad esistere. Quindi è un anno di sperimentazione, magari anche un anno di eventi speciali, di grandi mostre, perché questo succede, ma è soprattutto un evento, è un anno nel quale iniziano a prendere forma dei progetti che poi devono trovare una sostenibilità nel tempo, e si lavora per quella sostenibilità. Quindi questi sono i tempi della candidatura. I criteri di valutazione della candidatura prevedono anche hanno anche degli aspetti che non sono immediatamente governabili da noi, cioè noi dobbiamo arrivare a fare una buona proposta, ma poi sì, entra in gioco per esempio il fattore geografico, e quindi ci va bene che la capitale del 28 sia Ancona, perché sta nel centro Italia. Avesse vinto una candidata del nord Italia sarebbe stato più difficile, quindi quando abbiamo visto Ancona abbiamo detto bene Ancona. Poi devo dire che c'è grande varietà, ci sono state città grandi, città piccole, città già posizionate dal punto di vista culturale, altre che invece non lo erano assolutamente ed erano in attesa. Quindi su questo bisogna un po' vedere di anno in anno, anche rispetto alle candidate. Detto questo, sì, la geografia è un fattore, sì, la politica è un fattore. Quindi ovviamente c'è anche tutta una dimensione politica che va curata e accompagnata. Ed è per questo, rispondo all'altra domanda che si faceva rispetto alle interlocuzioni con Regione Lombardia, sicuramente Regione Lombardia è un interlocutore fondamentale, ci sono già delle interlocuzioni molto strette con la Regione, che appunto ha confermato l'appoggio a tutte le candidate lombarde per questa prima fase, non solo, ma c'è anche un'interlocuzione per esempio molto importante anche con Fondazione Cariplo, che è un altro soggetto istituzionale che in queste circostanze è molto importante. Quindi l'attenzione in questo lavoro non è soltanto quello di lavorare sulle connessioni prettamente locali, ma anche su una dimensione extra locale. Quali sono i concorrenti? Allora, adesso ci sono poche città, pochi territori che si sono candidati, i più vicini che conosciamo sono, e anche diciamo che cito perché chiaramente sono i più critici, sono la Val Camonica e Bassano del Grappa, la Val Camonica perché è l'altra candidata lombarda, perché è un'unione dei comuni, perché è una candidatura è pericolosa perché è una candidatura particolare, perché gioca molto su una componente storica, paesaggistica, che è assolutamente unica. Bassano del Grappa è un'altra candidatura forte perché per tradizione Bassano è una città che ha investito moltissimo in cultura, anche di riferimento nella sperimentazione e nella ricerca artistica di avanguardia, e quindi io mi aspetto che facciano una bella candidatura. Non mi spaventa, nel senso che lo sapevamo anche prima che sarebbe stata una gara molto difficile. Se si candidano 25 città c'è sicuramente qualcuno di forte, quindi non vorrei sembrarvi ingenua, ma è una sfida competitiva, e quindi l'importante è fare un buon lavoro, perché è la qualità del progetto che poi fa la differenza, e lo dico in modo molto onesto, è anche la qualità del progetto che fa la differenza rispetto al possibile esito non positivo. Cioè, se noi facciamo un buon progetto che poi rimane, la città di Cremona questo progetto se lo tiene in prospettiva, al di là del fatto che vinca il titolo di capitale. Questa è una cosa fondamentale per il lavoro che stiamo facendo adesso. Quindi questo direi sul processo e anche sulle interlocuzioni.
Scusi, posso chiederle su, sì, questo, certo, su questo passaggio? No, per quanto riguarda la Regione Lombardia, l'interlocutore ovviamente è importante, fondamentale, però non viviamo sulla Luna, viviamo qui. È difficile che la Regione Lombardia, come dire, faccia un'opzione tra Val Camonica e Cremona. Per cui la Regione Lombardia è un interlocutore, come giustamente dice lei, ma non può essere, diciamo, un partner dal punto di vista, diciamo, né politico né di tipo istituzionale, perché sta. Quindi, come dire, dobbiamo sostenere e avanzare ben consapevoli del punto che la Regione Lombardia difficilmente opera una scelta. Altro conto, e lei ha usato un termine corretto, è che sia interlocutore. E questo è fondamentale, naturalmente. Però quando un consiglio regionale vota all'unanimità la Val Camonica e all'unanimità Cremona, poi non è che... invece la domanda che le volevo fare proprio in rapporto a questo è: Val Camonica, ma recentemente c'è stato anche Brescia-Bergamo. Allora, uno stesso territorio, cioè come viene considerato, seppur su opzioni differenti, come viene considerato nell'appetibilità? Cioè, capisco, la cosa della Val Camonica, i comuni che si mettono insieme, ma già Brescia l'aveva sperimentato con Bergamo, non sono territori ma sono due comuni, eccetera. Cioè, può essere che la stessa provincia divenga sede di capitale della cultura a distanza di 2 anni? Tre? Però a fronte di altri territori, vuol dire che mai lo sono stati? Questa è una domanda che le faccio sulla base della vostra esperienza, ovviamente, del lavoro che avete fatto, non per altro.
Ok, ho sbagliato io prima del tasto. No, allora rispondo io al tema, diciamo, politico, per quella la questione che era stata posta, e che è naturalmente un tema che noi ci siamo posti come giunta, perché indubbiamente all'interno del percorso, soprattutto non tanto, devo dire, in questa fase, ma nella fase poi dopo la presentazione del dossier, andrà costruito un rapporto politico con soggetti, diciamo, a livello anche ministeriale, non tanto appunto con Regione Lombardia, che è un interlocutore che noi abbiamo cercato fin da subito, con il quale c'è stata disponibilità, ma che appunto ha dato il suo sostegno giustamente anche alla Valle Camonica, e che poi anche per queste ragioni difficilmente potrà intervenire essendo, diciamo, parte in causa come appoggio. Però in una, noi stiamo anche ragionando adesso, e questo vale anche per l'aspetto poi del sostegno alla candidatura, a una formalizzazione di quello che avevo presentato come comitato promotore e anche a un suo allargamento, e naturalmente anche nei confronti di Regione Lombardia. E poi naturalmente noi utilizzeremo tutti i canali che abbiamo a disposizione a 360 gradi, no? Quindi questo naturalmente coinvolgerà tutte le forze politiche, perché avremo sicuramente bisogno sia di figure anche culturalmente e politicamente di riferimento, sia di figure che poi possano attivamente sostenere la candidatura, sapendo appunto, questo io l'ho sottolineato da subito e continuo a sottolinearlo, che al di là del traguardo auspicabile è proprio il cammino, è il percorso che ci potrà portare ad ottenere dei risultati, quindi la preparazione della candidatura, la costruzione di un dossier credibile, condiviso, sul quale convergiamo anche idealmente, e che soprattutto possa coinvolgere la città. Questo quello che si sottolineava anche prima, che è una città che è un po', non dico refrattaria, ma lenta alla reazione su queste cose. E questo naturalmente è qualcosa che ci deve dobbiamo partecipare tutti a questo, tanto più il percorso sarà condiviso e credibile, e tanto più soprattutto sarà in grado di disegnare un orizzonte futuro positivo per la città, tanto più credo che avremo fatto un buon lavoro, perché questo ci resterà, poi resterà a tutti, cioè resterà questa amministrazione, resterà chi verrà dopo, e sarà qualcosa sul quale dobbiamo lavorare. E crediamo che sia opportuno lavorare, perché penso che anche dagli incontri che sono stati svolti sia venuto fuori un quadro di una città molto ricca di attività culturali, ma che deve individuare gli asset strategici sui quali puntare, perché è questo poi che fa la differenza, al di là di un sostegno, no, generalizzato a tutto ciò che si muove in città, ma dobbiamo avere poi acquisire la consapevolezza di quali sono i percorsi che ci possono portare dei miglioramenti, quali sono le strade. Faccio un esempio, no, perché poi conosciamo, noi abbiamo fatto da anni anche l'amministrazione, diciamo, non di centrosinistra, investimenti sulla filiera musicale della tradizione liutaria, e credo che questo nel giro di 20 anni ci abbia portato ad ottenere dei risultati sicuramente tangibili, migliorabili, ma una posizione culturale di livello internazionale che è riconosciuta. Quindi, come dire, l'idea degli investimenti, e qui vengo anche alla domanda che è stata fatta dalla consigliera Ceraso, è qualcosa sul quale noi dobbiamo ragionare con grande attenzione, perché io sono convinto che se analoghi investimenti venissero fatti in altri settori, noi potremmo ottenere risultati. Questo naturalmente ci interroga tutti, sia sul bilancio, sia però su un altro aspetto, che è quello dell'apporto che viene dal privato, che viene dalla città. Perché credo che sia difficilmente immaginabile che un'amministrazione comunale regga appunto una sfida di questo tipo da sola. E il percorso di capitale della cultura è un percorso di messa a sistema anche di realtà che appunto sono realtà private, fondazioni, che naturalmente, se credono in questo progetto, poi possono trovare ragione di proseguire, ecco, indipendentemente poi dall'esito della gara, perché appunto è una gara, quindi ci sarà un vincitore, ecco, ci sarà una short list di 10 città, la quale auspicabilmente noi speriamo di entrare, e poi ci sarà soltanto un vincitore, questo è un po' l'aspetto. Questo vale per alcune cose che appunto lei citava, il tema del museo, quindi il tema di Palazzo Affaitati, Beh, quello è un comparto, perché pensiamo non soltanto alla sede del museo, alla biblioteca statale, ma poi a Palazzo Soldi e al resto del comparto di Palazzo Affeitati, sul quale è in atto un ragionamento che è anche un ragionamento di ipotesi progettuali che possano essere valutate in funzione di capitale della cultura, perché disegnano uno scenario a venire. Naturalmente questo richiede investimenti ingenti che naturalmente dovranno essere fatti per lotti, e quindi diciamo, quello che si è già fatto è una suddivisione per lotti appunto dei possibili interventi, a partire da quelli più urgenti e necessari, ma che possa consentire, anche sfruttando diverse leve, poi di pezzo per pezzo costruire quel percorso. La questione delle mostre, con me si sfonda una porta aperta, nel senso che se ci fosse la possibilità io non avrei nessuna remora a ritornare non tanto all'idea della grande mostra, ma alla mostra di spessore, perché poi sappiamo per la storia di questa città che le grandi mostre hanno avuto poi anche qualche elemento diciamo di difficoltà, insomma, non tutto è funzionato per il meglio. Sì, nel senso che le mostre costano, e soprattutto oggi, se il rapporto è 50-50 tra allestimento di una mostra e comunicazione pubblicitaria, se vuoi ottenere dei risultati. Ma al di là di questo, che potrebbe anche essere superato, c'è poi il tema del dove, perché noi attualmente non abbiamo, e questo è un tema per il futuro, uno spazio espositivo adeguato per realizzare delle mostre di una certa imponenza. Perché? Appunto, purtroppo Sant'Armea della Pietà, che è la sede storica delle grandi mostre, non è agibile e ha problemi strutturali veramente seri. Però anche questa è all'attenzione dell'amministrazione, così come naturalmente anche il Palazzo Cittanova, che è stato inserito nel piano delle opere pubbliche. Con dei ragionamenti che però, secondo me, vanno fatti insieme. Perché nel frattempo poi sono venuti, diciamo così, a realizzazione o a progettualità altri edifici, altri contenitori che sono in grado di ospitare un numero di persone paragonabile a Palazzo Cittanova. Pensiamo insomma soltanto alle aule dei campus universitari, o a quello che sarà poi San Marcellino, oppure al comparto di San Francesco. Ecco, questo per dire poi che credo che all'interno del dossier andranno anche tutta una serie di progetti di tipo urbanistico-culturale che stanno trasformando l'immagine della città, o che la trasformeranno, e che portano con sé già dei finanziamenti, no? Quindi c'è un lavoro che è stato fatto, che ha dei tempi di realizzazione diversi. Adesso andiamo verso la consegna dell'ex area Frazzi, poi ci saranno altri appuntamenti da Palazzo 2000 al progetto Giovani in Centro, che magari andrà a rispondere forse in parte a quelle richieste di impegno per quanto riguarda il settore giovanile che sono uscite dai tavoli di workshop. Cioè, credo che poi il lavoro che anche Itinerari Paralleli dovrà condurre, anche grazie al nostro contributo, sarà anche questo, no? Di ricucire tutti questi pezzi all'interno di una proposta che abbia un quadro omogeneo, no? E sia perfettamente leggibile e sostenibile, dove ci stiano anche visioni future, magari coraggiose come quella di Palazzo Affaitati, ecco, anche se siamo soltanto all'inizio di un percorso. E penso che anche da parte nostra sia fondamentale trasmettere un po' anche l'entusiasmo, la convinzione sul valore, ripeto, sul valore del percorso, perché questo ci aiuterà tutti a chiarire determinate cose, a trovare momenti di convergenza, indipendentemente da chi poi è al governo o sarà il governo della città, ecco. Partendo da un consolidato che è sicuramente di grande prestigio, ma riuscendo ad immaginare poi aree di intervento e di sviluppo che diano il senso di una città che cresce, no? Sulla base del proprio passato. Credo di aver...
Sì, volevo concludere con le risposte alle domande. Avete chiesto quali sono gli elementi che vediamo interessanti come per la città di Cremona. Questo ovviamente è un lavoro di sintesi di tutte le cose che stiamo facendo, molto difficile da fare, però metto l'accento su tre cose. Tutto il lavoro sugli spazi e come ridisegnano l'urbanistica della città e anche i luoghi di presidio territoriale della città, e secondo me questa è una dimensione molto importante, che oltretutto ha anche un valore proprio in termini di investimento che sarà fondamentale far emergere. Il secondo tema è quello del rapporto con il contemporaneo, cioè questa è una città che ovviamente è conosciuta da tutti per il violino rappresenta una tradizione, una storia, un mondo molto connotato, molto chiaro. C'è anche tutta un'altra dimensione della città che si muove su binari paralleli e che dialoga con... Che si mescola con altri linguaggi, con altre, che ha altre tensioni, che ha un orientamento alla sperimentazione diversa. È interessante capire come questa città può essere raccontata conservando l'elemento identitario del violino, ma anche proiettandosi verso qualche cosa che è di diverso dal violino, no? E c'è stata proposta questa immagine dell'albero, che peraltro in questa grafica in parte si vede, che solleva proprio questa questione, cioè come possiamo immaginare un futuro per questa città che si pianti in modo saldo nella tradizione, ma che si apra anche a delle contaminazioni contemporanee diverse. E questo secondo me è un tema interessante sul quale ragionare. Il terzo tema è quello dei giovani. Questa è una città che comunque sta investendo e sperimentando. I campus universitari sono delle esperienze estremamente interessanti. Alcune persone che hanno partecipato all'incontro del 14 ci hanno raccontato anche di un attivismo e di un associazionismo giovanile che si sta manifestando in modo sempre più interessante e anche numericamente rilevante. La considerazione che emergeva un po' era se Cremona non prova ad affrontare la sfida dei giovani adesso, se non ora, quando? E quindi questo tema dei giovani è un tema che sicuramente dobbiamo capire come trattare e come mettere al centro del dossier. Quindi direi queste tre questioni. Però non consideratelo come queste sono le tre questioni. È un tema aperto e che sento la necessità di tenere ancora aperto, perché ci stiamo ragionando. Ultima parte di risposte riguarda le sollecitazioni e i consigli che ci avete dato. Sono tutti benvenuti, anzi utilissimi. Con Fondazione Città di Cremona abbiamo anche già preso contatto per un incontro. I due sopralluoghi, sicuramente quello di Palazzo Cittanova l'avevamo anche già considerato, quindi sicuramente lo aggiungiamo. Il tema della cultura sportiva, altro tema complessissimo, interessantissimo, complesso, perché porta con sé un altro mondo di operatori e organizzazioni che bisogna capire come incrociare con il lavoro che sta più nell'area culturale e sociale, ma è importante e va capito come gestirlo, anche e soprattutto in una città che ha tutta una dimensione di canottieri, di circoli canottieri che comunque la connotano e la caratterizzano molto. E poi rispetto al workshop e alla restituzione finale, accolgo il commento, perché è sempre utile. Noi abbiamo volutamente previsto di non fare una restituzione finale, perché l'esperienza fatta in altri contesti ci ha fatto vedere come quel momento sia poco efficace. Arriva dopo 2 ore e mezzo di lavoro divisi su tavoli diversi e c'è bisogno di un tempo di sedimentazione, di raccolta di tutte le informazioni, che è più lungo di quello che il facilitatore in quella circostanza può mettere a terra. Avevamo anche bisogno di condividere quello che era successo sui diversi tavoli, quindi in quella circostanza abbiamo deciso di non farlo per queste ragioni, ma è previsto un momento di restituzione di questo lavoro, prima di tutto perché da qui in avanti pubblicheremo quello che stiamo facendo e sicuramente sarà anche parte di una riflessione del dossier. E poi perché per esempio abbiamo deciso di produrre contestualmente al lavoro queste grafiche per averle come strumento di lavoro da usare da qui in avanti e come strumento di comunicazione per restituire quello che è successo durante i tavoli e che è emerso dai tavoli. Questa che vedete è ancora una versione in bozza che gli illustratori stanno completando e rivedendo, per cui ci sembrava utile farvela vedere per darvi una misura del lavoro fatto, ma non è ancora nella sua versione definitiva.
Io credo che a tutti sia stata data la possibilità di fare una riflessione ad alta voce e di ascoltare anche queste risposte, queste repliche. Direi che alle ore 19 la commissione si può chiudere. Se,
una risposta.
Ecco, se la dirigente non vuole.
Vi chiedo scusa,
parole.
Se per voi va bene.
Dottoressa
libererei Ilaria e Irene, che così possono prendere il treno, visto che vi devo dare delle risposte molto tecniche. E perdonatemi, le voglio ringraziare anche personalmente, perché lavorare con itinerari paralleli è davvero un'esperienza molto interessante. Sono seri, molto professionali, l'avete potuto vedere, e a differenza di tanti altri consulenti che mi è capitato di conoscere, e anche questo l'avete visto, non hanno nessuna supponenza, si pongono in modo molto così, sono sempre molto in ascolto, è un ascolto intelligente, e di questo mi sentivo di ringraziare. E adesso
buonasera. Sì, sì, adesso noi continuiamo.
Dunque, consigliere Ghidotti, mi sono la prestazione di servizi di itinerari paralleli che copre tutte le attività di cui vi hanno parlato, ammonta all'ordo a 101.000 euro, 101. Corraini all'ordo 47. Corraini è la casa editrice e storica azienda mantovana di grafici, illustratori che abbiamo incaricato e che sta lavorando in parallelo con loro. L'abbiamo incaricata, allora Itinerari Paralleli è stato scelto dopo una indagine di mercato, mentre con Corraini, considerato l'ordine di grandezza della spesa, anche a seguito di una interlocuzione con la Camera di Commercio, perché Corraini è una storica azienda mantovana, è stato effettuato un affidamento diretto, e però vi garantisco, chi li conosce credo che lo possa, che il livello è altissimo, sono interlocutori storici del Festival Letteratura, hanno pubblicato sempre con Munari, insomma, ed è anche interessante vedere queste due aziende che tra l'altro non si conoscevano prima, che stanno cominciando a lavorare insieme in questo percorso di costruzione. Però vorrei precisare che questo, che è l'investimento iniziale che il Comune di Cremona ha effettuato, è un investimento che almeno in parte già insomma ci sta ritornando. Fondazione Cariplo ci ha dato la possibilità di presentare una richiesta di finanziamento extra bando come, diciamo, testimonianza di vicinanza. Non saranno dei grandissimi, però insomma tra i 20 e i 30 mila euro sicuramente sono assegnati, proprio come sono dei fondi che l'area arte e cultura può a propria discrezione destinare a iniziative che ritiene particolarmente importanti. E anche la Camera di Commercio ci ha già fatto presente che in questo momento non ha gli stanziamenti perché il bilancio è stato approvato prima, ma che nella variazione di luglio la disponibilità a supportare il Comune di Cremona in queste spese, come dire, che sono lo zoccolo, insomma, c'è, ecco. In più, adesso vedremo, ma adesso abbiamo il cimento dei piani integrati della cultura, nel quale, che è un altro bando molto importante di Regione Lombardia, in cui vedremo. Diciamo che comunque quando le progettualità hanno questo respiro c'è sicuramente la necessità di avere un po' di liquidità iniziale per gli investimenti, ma normalmente, non dico al 100%, però il ritorno anche in termini di recupero di ulteriori finanziamenti è importante.
Grazie dottoressa, io direi che possiamo chiudere, do la parola ovviamente al presidente per... No? Chiudo io? Grazie a tutti, buonasera.